Melting pot is beginning.
Buonasera, buonasera. Volevo iniziare così con il mio tributo a Ozzy Osbourne. Infatti, in sottofondo stiamo ascoltando Planet Caravan dei Black Sabbath. Ozzy, che ho conosciuto personalmente in televisione quando nel 1989, tra il 12 e il 13 agosto, è andato in onda in diretta mondiale. C'era Video Music, il Peace Moscow Festival a cavallo, quando c'era ancora la l'URSS in pratica, e c'erano oltre che Ozzy Osbourne i Cinderella, i Skid Row e anche i Motley Crue e Bon Jovi, che dopo tanti anni ho riscoperto essere veramente una grande band, sanno veramente suonare. E lasciamo il tributo al buon Ozzy, che ci ha lasciato ieri a 76 anni, e quindi questa sera il sottofondo per tutta la trasmissione, per la puntata numero 26 di Melting Pot, saranno i Black Sabbath con Planet Caravan anziché la solita base con Horace Sandy. E allora iniziamo dando i numeri: 340-197-4468 per inviarci qualche WhatsApp, e poi ovviamente ci trovate su tutti i social, ai soliti Instagram e Facebook, siamo anche su Twitter, quindi X, e anche su Mastodon e Blue Sky. Questa sera, puntata ricca, avremo ben due ospiti. La prima è Giulia Vanni, direttrice artistica del Festival Teatri d'Arrembaggio, che è un appuntamento fisso dell'estate romana, arrivata alla 10ª edizione. Con lei parleremo di questo, di questa cosa più tardi al telefono, intorno alle 20:15, grosso modo. modo. E poi più tardi invece incontreremo una bella realtà per quanto riguarda la world music, jazz e rock. Sto parlando degli Ambon, e al telefono avremo Luca Giannotti, il chitarrista, che ci parlerà dell'album omonimo uscito, e tra l'altro è molto molto bello. Ascolteremo ben 3 brani dall'album, quindi rimanete lì su Radio Città Aperta.it, su qualsiasi dispositivo ci state ascoltando. Ma iniziamo la puntata numero 26 con la clip tratta da un film, e questa sera sono andato a prendere Come un gatto in tangenziale, film del 2017 diretto da Riccardo Milani, e poi nel 2021 è stato fatto il numero 2, il sequel, Ritorno a Coccia di Morto, e ci andiamo a sentire proprio la clip che si chiama Coccia di Morto. E dimenticavo di dirvi che ora, se andate sul sito di Radio Città Aperta.it, potete seguire la diretta Twitch. Siamo anche lì, ora state vedendo delle simpatiche meduse che sguazzano nell'acqua per rilassarvi, e poi tutti i brani che verranno passati in scaletta li potete vedere, visualizzare sul sito di Radio Città Aperta.it. E allora iniziamo questa puntata numero 26 e andiamoci a sentire questa clip.
Domani adesso mi manda dal mare da lui.
Come al mare? Dove?
In un posto vicino a Roma, non mi ricordo.
Dove?
Aspetta, lo chiamo e glielo chiedo.
Oh, Agnè, dimmi tutto.
Ciao Ale, dov'è che andiamo al mare domani?
A Coccia di Morto.
Che devi fare a Coccia di Morto?
Andiamo al mare, ma.
A Coccia di Morto.
Dove?
A Coccia di Morto.
Coccia di Morto? Che nome è? Poi dov'è Coccia di Morto?
Alessio, dov'è Coccia di Morto?
Vicino Passo Scuro, andiamo col pullman e passiamo per Ponte Galeria.
Dice che è vicino Passo Scuro e passiamo per Ponte Galeria.
Agnese, ma cos'è questa cupezza? Lo scuro, la galera?
No, va, galeria.
Vabbè, comunque, se volete andare al mare, andiamo a Capalbio, conosciamo tutti, è molto più comodo e siamo molto meglio, fidati.
Alessio, mio padre dice di andare a Capalbio. Noi conosciamo tutti, è molto meglio, siamo anche più comodi.
Ma? Dice che ci porta lui a Capalbio, che è una cifra meglio.
Da qua, ma. Bella, cortesemente, mi passeresti tuo padre, per favore?
Sì.
Sì?
Senti un po', se posso sapere...
Perché il mare tuo va bene, il mio no?
Non ho detto questo. Ho detto solamente...
Io ho 30 anni che vado a Coccia del Morto, mi pare che nessuno si è mai lamentato.
Va bene, Monica, va bene Coccia del Morto, però se mi permette mia figlia l'accompagno io.
Ecco, brava, allora ci passi a prendere alle 9.
Ma non ci penso proprio. Attaccato. Attaccato! Cioè, la signora ha attaccato!
Questo non è contento se non per un pei coglione.
No, Agnese, Coccia del Morto no, non ce lo meritiamo. Lo scuro, la galera, Coccia del Morto, ma dai! Può andare Bastoggi come esperienza nella vita, ma Coccia del Morto no.
Oh,
E abbiamo iniziato con i Wet Leg, che hanno fatto uscire il nuovo album, l'hanno fatto uscire l'11 di luglio, si chiama Moistruzer, era molto atteso per la band inglese. E questo singolo che abbiamo ascoltato si chiama Davina McCall, è nato da una nuova modalità collaborativa all'interno del gruppo. Infatti Esther Chambers ha iniziato la stesura della canzone con Alice Durand, mentre Ryan Tesreid ha firmato melodia e testo, descrivendo la scrittura come una sorta di enigma da risolvere. Continuiamo con il prossimo brano, perché poi al telefono dovremo raggiungere Giulia Vanni, direttrice artistica della Teatrale d'Arrembaggio. E allora continuiamo con gli Alkaline Trio, che hanno annunciato l'uscita di Oblivion, un nuovo singolo prodotto da Travis Barker del Blink 182. Questo brano è il primo dei tre registrati recentemente con Barker e segna la prima registrazione in studio della band con il nuovo batterista Atom Willard, che si unisce a Matt Skiba alla voce e alla chitarra e Dan Andriano al basso e alla voce. E allora andiamoceli a sentire, Alkaline Trio. Sfumiamo il brano perché è al momento, è arrivato al telefono il momento di parlare con Giulia Vanni. Ciao Giulia, benvenuta a Melting
Pot. Ciao, buonasera a tutti e a tutte.
E qui è Giulia in metro, quindi se sentite qualche rumore urbano fa parte anche della diretta. E Giulia Vanni è la direttrice artistica del Teatri d'Arrembaggio, 10 anni di arte, sogni e ribellione gentile. E ne parliamo appunto con la direttrice artistica del festival per scoprire come si costruisce una rassegna gratuita e multidisciplinare, capace di parlare a tutte le età, tra teatro, stand-up, laboratori e tanta voglia di fare cultura fuori dagli schemi. 10 anni di Teatri d'Arrembaggio, se dovessi scegliere un'immagine simbolica che rappresenta questo percorso, quale sarebbe, Giulia?
Ma guarda, è una domanda difficile, perché come dicevi giustamente poco fa, una manifestazione del genere si costruisce soprattutto dal basso, dialogando con le persone, con le comunità, con la comunità di Ostia in particolare e quella di Ostia Ponente ancora più nel dettaglio, che è una comunità veramente molto ricca e che soffre anche un po' della nomea che si è fatta in questi anni in tutta Italia, ma anche da parte dei romani. Invece la comunità ostiense è una comunità molto ricca, creativa, che vuole guardare alla bellezza, all'immaginario, e questo lo dimostra anche il fatto che in 10 anni non abbiamo mai, diciamo, sbagliato un appuntamento. Vuol dire che abbiamo lavorato bene, abbiamo lavorato appunto in dialogo, in sinergia, in scambio con la comunità. Quindi diciamo che l'immagine che più mi viene in mente è proprio l'immagine del pubblico felice, di un 200 persone che ogni sera non vedono l'ora, insomma, che il Teatri d'Arrembaggio ci sia e che possa dare loro appunto bellezza, immaginario, comicità, ma in maniera intelligente e che possa intrattenerli per tutta l'estate.
E com'è cambiato, appunto, a proposito del pubblico, com'è cambiato il pubblico in questi 10 anni? È cresciuto, si è diversificato, si è affezionato?
Ma in realtà diciamo che in 10 anni abbiamo avuto la possibilità di far crescere proprio letteralmente il nostro pubblico, perché noi facciamo tutte la formula, diciamo, di Teatro Italia in Basso non è mai cambiata. Le domeniche sono sempre dedicate ai laboratori per i più piccoli e agli spettacoli per le famiglie, ecco, con i bambini e bambine. Uh-huh. E quindi in questi 10 anni abbiamo avuto il nostro pubblico che è partito magari facendo dei laboratori noi la domenica, laboratori creativi, e adesso viene il sabato sera a guardare la stand-up, perché nel frattempo sono diventati adolescenti.
Fantastico.
Quindi questo è proprio il miglior modo, appunto, di progettare degli eventi per le comunità.
E come stavi dicendo tu in apertura dell'intervista, Teatro di Arrebaggio ha sempre avuto un'anima sociale forte. Quanto conta oggi il teatro come spazio di riflessione civile oltre che di intrattenimento?
Il teatro è uno spazio di riflessione, è uno spazio per immaginare qualcosa di altro, qualcosa di diverso rispetto a quello che succede negli altri mezzi di comunicazione, perché il teatro non è altro che un mezzo di comunicazione, ma deve essere diverso da quello che succede in televisione o quello che succede sui social. Se il teatro diventa una brutta copia, tra virgolette, o anche una bella copia, ma di quello che avviene in televisione, quindi con le stesse facce, con le stesse scritture, con le stesse modalità, vuol dire che la cultura sta perdendo qualcosa. Il teatro deve essere e dovrà essere sempre, ed è sempre stato così, uno spazio altro, uno spazio per vedere che un altro mondo è possibile.
E l'edizione 2025 apre alla drammaturgia contemporanea, alla stand-up comedy interculturale. Cosa vi ha spinto verso questa direzione? Che tipo di risposta vi aspettate dal pubblico?
Ma guarda, in realtà proprio anche il dialogo con la comunità, anche del Teatro del Lido, che ci ospita e noi ringraziamo sempre, perché noi siamo nel cortile del Teatro del Lido ormai da 10 anni. Uh-huh. E il Teatro del Lido fa lavoro dal basso proprio delle comunità da sempre, da quando esiste, e quest'anno una delle cose che è venuta fuori dal dialogo col pubblico del Teatro del Lido è proprio l'intercultura, cioè dare proprio un occhio di riguardo, tra virgolette, al tema dell'intercultura e dell'internazionalità. Quindi quest'anno, diciamo, con la stand-up, che è già di per sé stand-up comedy, è qualcosa che abbiamo importato dal mondo anglosassone, abbiamo voluto diciamo caratterizzarla con l'internazionalità e l'intercultura, con 4 artisti e artiste italiani ma di origine straniera, migranti e di seconda generazione, che ci possono raccontare la satira e l'ironia, la comicità da un altro punto di vista, e che secondo noi è un modo ancora più intenso e proficuo di dialogare con le seconde generazioni.
E Ossi è candidata anche a patrimonio UNESCO. Quanto pesa simbolicamente e concretamente questa proposta per un festival che ha sempre sfidato gli stereotipi sul territorio?
Ma guarda, noi ce ne stiamo accorgendo, perché in effetti, guarda, noi abbiamo iniziato 10 anni fa, che eravamo praticamente una delle pochissime attività gratuite sul territorio, e quindi quasi a zero concorrenza, te lo dico in maniera così un po' brutale. Adesso invece ci siamo resi conto, anche grazie al nostro, diciamo, al nostro via lì.
Pronto? È andata via un attimo la voce, la riprendiamo, quindi continuiamo con il brano di prima, con gli Oblivion. Ed è ritornata Giulia al telefono, scusa, era andata...
Scusate, la metro, ero sotto un tunnel della metro.
È il bello della diretta questo.
Esatto, è il bello della diretta. No, dicevo che noi abbiamo iniziato con il Rembaggio, come giustamente dicevi tu all'inizio, 10 anni fa, ed eravamo praticamente una delle pochissime iniziative gratuite sul territorio di Ostia durante l'estate, cosa abbastanza, diciamo, paradossale, perché Ostia è il mare di Roma, quindi ci sembrava veramente strano che non ci fosse un'offerta culturale. Sì.
Pronto? I mezzi è veramente un problema, i mezzi a Roma. Sentiamo se c'è ancora il telefono. Giulia. Pronto?
Eccomi,
ecco,
di nuovo.
Ecco, è ritornata. Pronto?
Sì, ecco, sento. Adesso
ti sentiamo anche noi qui da Radio Città Aperta.it.
Dicevo che abbiamo iniziato 10 anni fa, che non c'era praticamente concorrenza, nel senso che eravamo praticamente l'unica manifestazione estiva gratuita sul territorio durante appunto l'estate, cosa abbastanza paradossale perché appunto è il mare di Roma. Quest'anno invece ci sono tante iniziative gratuite, quindi è bello vedere che il territorio in questi 10 anni è cresciuto in effetti.
E dalla stand-up più riverente al teatro dei bambini, come si tiene insieme una programmazione così trasversale? Qual è la sfida più grande nel costruirla ogni anno? Perché non deve essere facile, insomma.
No, diciamo che la sfida ogni anno è provare a proporre al pubblico sempre cose nuove, sempre sfide anche per noi, provare a scommettere sulle giovani generazioni, sui giovani, la seconda o terza generazione di stand-up comedian, perché la stand-up comedy ormai in Italia esiste ed è abbastanza riconosciuta come genere da ormai 10 anni, e quindi diciamo proporre sempre cose nuove è la nostra sfida riguardo al, diciamo, alle nostre piramide che comprendono anche la stand-up. Riguardo al teatro per le giovani generazioni, sicuramente l'eccellenza. Noi abbiamo sempre avuto un occhio di riguardo perché ci teniamo che bambini, bambine, ragazzini e ragazzine possano crescere con la bellezza e l'immaginario degli occhi.
E invece ti volevo chiedere, in questi 10 anni avete ospitato alcuni dei nomi più importanti della comicità e del teatro di ricerca italiani. Ce n'è stato uno che ha lasciato un segno speciale, un ricordo indelebile?
Ma guarda, ce ne sono stati tanti, perché abbiamo ospitato Michela Ciro ai suoi esordi, abbiamo ospitato Montanini, abbiamo ospitato Francesco De Carlo, abbiamo ospitato Accademia Perduta, Palazzo Teatro, tanto per passare appunto al Teatro delle Giovani Generazioni, Daniele Parisi. Ecco, forse Daniele Parisi e Daniele Fabbri sono quelli che più ci hanno accompagnato in questo percorso, perché sono diventati proprio amici nel frattempo, amici di Teatro d'Arrembaggio.
E il festival, vorrei ricordarlo, è totalmente gratuito. Come si riesce a coniugare accessibilità culturale e qualità artistica?
Ma guarda, questa è la grande sfida che dovrebbe essere, diciamo, tra le priorità delle nostre istituzioni, perché il teatro in generale, lo spettacolo in antico, in generale la cultura dovrebbero essere sempre considerate come un investimento, come la scuola, come la sanità, e non come un profitto, certo, o un prodotto. Quindi noi ci teniamo molto a questa cosa, la cultura dovrebbe essere un investimento, quindi le istituzioni sono chiamate, come in questo caso, perché noi Teatro d'Arrembaggio è possibile grazie al contributo di Roma Capitale, uh-huh, quindi in questo caso abbiamo la possibilità di usufruire del contributo pubblico che sostanzialmente paghiamo tutti per fare delle attività gratuite e per rimettere in moto la cultura e creare anche posti di lavoro, perché per noi questo, certo, è, certo, ovviamente un lavoro.
E qual è il sogno per i prossimi 10 anni di Teatri d'Arrembaggio?
Beh, questa è una bella domanda. Sicuramente provare a rinnovare la nostra composizione, quindi la nostra progettazione, con sempre compagnie nuove, tematiche nuove, provare ad affrontare sempre con leggerezza ma con puntualità tutta una serie di sfide che sicuramente la storia e il tempo ci metterà davanti, e farlo sempre in sinergia con la comunità che ci ospita, quella di Ostia Ponente e del Teatro del Lido.
E per concludere, Giulia, così poi vai tranquilla sui mezzi, volevo chiederti, se dovessi scegliere un personaggio immaginario che meglio rappresenta lo spirito del festival, quale sarebbe?
Questa è una bella domanda. Che meglio rappresenta lo spirito del festival? Beh, sicuramente uno dei personaggi di Tolo Calvino, che ha questa incredibile capacità di raccontare il mondo con la leggerezza che non è superficialità, quindi ti potrei dire il cavaliere inesistente, uh-huh, il signor Agilulfo, che amo molto e che sicuramente ben rappresenta l'ironia e la leggerezza del vivere la vita che vogliamo trasmettere al nostro pubblico.
E ricordiamo poi le date, fino a quando ci sarà il Teatro d'Arrembaggio a Ostia?
Sì, allora, il Teatro d'Arrembaggio si svolge tutti i venerdì, sabati e le domeniche fino al 3 di agosto, e gli eventi sono tutti gratuiti, trovate tutto il programma sul nostro sito e sui nostri canali social, siate da Rembaggio su Instagram o Valdrota Compagnia Teatrale su Facebook, e trovate il programma su valdrotateatro.it/teatri-da-Rembaggio-2025. Quindi seguiteci e veniteci a trovare.
Senz'altro, grazie del tuo tempo e anche per il trambusto che c'è stato durante l'intervista.
No, grazie a te grazie a te e a voi della pazienza. Buona serata e grazie dell'invito ancora.
Ciao Giulia.
Ciao, grazie.
Ciao ciao. E ritorniamo in diretta, ritorniamo in trasmissione in diretta, già lo eravamo, e continuiamo con la musica. Magari dopo inizio a darvi anche qualche notizia, anzi iniziamo adesso, diamo qualche notizia. Con 470 prescrizioni e un limite produttivo fissato a 6 milioni di tonnellate annue per i prossimi 12 anni, la nuova autorizzazione integrata ambiente, AIA, per l'ex Ilva di Taranto è stata approvata. Le belle notizie. Una decisione definita provvisoria, come succede ormai da 30 anni, in attesa dell'accordo istituzionale sulla decarbonizzazione dell'impianto, ma che ha già sollevato forti critiche da parte degli enti locali e della società civile tarantina. Il rilascio dell'AIA arriva in un momento cruciale per il più grande impianto siderurgico d'Europa ancora alimentato a carbone, con implicazioni che riguardano la salute pubblica, l'ambiente, il futuro dell'industria italiana e dell'acciaio. L'approvazione dell'AIA è avvenuta giovedì scorso al termine della conferenza dei servizi convocata dal Ministero dell'Ambiente. Nonostante il parere negativo espresso dalla Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Comune di Statte, i rappresentanti ministeriali, tra cui i dicasteri dell'ambiente, delle imprese, della salute e dell'interno, hanno dato l'ok definitivo. Quindi respirate bene a Taranto, visto che l'Ilva è ancora aperta. Torniamo alla musica, come dicevo prima, e ora ci andiamo a sentire i Black Angels, dal loro album di debutto, che si chiama appunto The Black Angels, uscito nel 2006. Ci andiamo a sentire Black Grease, anzi no, si chiamava Passover, scusate, è il caldo, e andiamocela anche a vedere su Twitch. Black Angels, Black Grease. Allora, torniamo alle notizie. Allora, dove l'avevo? Ne avevo qualcuna qui. Eccola qui. Allora, Leonardo S.P.A., società italiana di controllo pubblico, fa parte del gruppo MBDA, azienda leader in Europa nella produzione di missili, che ha fornito migliaia di bombe impiegate da Israele nel massacro a Gaza. Gli ordigni hanno ucciso anche centinaia di civili, inclusi i bambini. Quindi una sicurezza, Leonardo, per quando si parla di guerra. Cambiamo completamente genere, ci andiamo a sentire un po' di ritmi africani. Infatti, africani, c'è questo duo di produzione, si chiamano The Busy Twist, che hanno sede nel Regno Unito, sia in Regno Unito ma anche in Ghana, e creano questa musica di ispirazione africana che ricollega in pratica Accra a Londra, e costruiscono questo sound che è una fusione di ritmi più profondi nei club di entrambi i continenti. Dall'EP Friday Night ci andiamo a sentire Friday Night, per l'appunto. Loro sono i The Busy Twist.
Obusuman Kitere, commanding, demanding woman. You make a man's life miserable.
Let it go, let it go. Come on, Baba.
Change your color every day. You make me wanna call you chameleon. Obusuman Kitere.
Saturday night to give you dollar.
Friday night you ask for penny.
Dobbiamo sfumare il ragamuffin del grandissimo Scaramucci, perché è arrivato il momento di conoscere gli Ambon. Buonasera ragazzi, perché doveva esserci solamente Luca Giannotti, il chitarrista, invece siete tutti e tre. Buonasera.
Esatto, buonasera.
Ciao.
Ciao.
Abbiamo fatto una sorpresa oggi.
E insieme a Luca abbiamo anche Gilberto.
E Vittorio,
quindi siamo tutti al completo. E loro, con un sound che mescola jazz, rock, world music e sperimentazione, gli Ambon sono una delle realtà più originali del panorama alt jazz italiano. Questa sera ci racconteranno del progetto e l'uscita del loro primo album omonimo e i loro tre instancabili, perché anche nel video che ora metterò, anzi lo sto mettendo proprio in questo momento, potete vedere anche come funzionano loro, quindi già qua vi dà un'idea di come funzionano gli Ambon. E appunto, come nasce ragazzi il progetto Ambon?
Allora sì, noi nasciamo esattamente nel 2021, però in realtà noi ci siamo conosciuti, cioè sicuramente una cosa fondamentale è che noi ci siamo conosciuti frequentando insieme il conservatorio a Bari. Quindi noi abbiamo passato questi 3 anni tutti insieme a frequentare bene o male gli stessi corsi, finché poi nel 2021 il nostro batterista Gilberto, che è qui, sostanzialmente doveva portare una formazione per un concorso a cui stava partecipando e quindi lo propose a me e Vittorio. E quella diciamo che fu un po' la prima occasione in cui abbiamo suonato insieme con questa formazione. Poi da lì sostanzialmente ci abbiamo preso gusto, abbiamo continuato a scrivere pezzi nostri, a portarli in giro, perché diciamo fortunatamente abbiamo anche avuto tante occasioni per suonare prima dell'uscita del disco, quindi anche se non avevamo nulla di pubblicato, siamo riusciti a suonare su dei palchi anche interessanti, dei bei festival, e finché insomma non è arrivato il momento giusto per raccogliere tutto il materiale che avevamo e dargli una forma e diciamo immortalarlo in disco una volta per tutte.
Quindi avete iniziato per fare un concorso, alla fine non lo sai che c'è, facciamo un gruppo, è andata
esattamente
così,
esatto, sì.
Avete fatto bene. Il vostro album d'esordio si intitola come il gruppo Ambon. Che significato ha per voi questo titolo e perché avete scelto di identificarlo con il nome stesso della band?
Sì, non lo so, vuoi rispondere tu, Gilbert, vai.
Guarda, la scelta del titolo è partita banalmente da una ricerca prettamente anche sonora della parola. Poi ci siamo accorti che in realtà, diciamo, sicuramente il termine aveva una storia, l'embone è una pratica, diciamo, di danza percussiva originaria, diciamo, di tutto il periodo della deportazione degli schiavi africani negli Stati Uniti, no? Uh-huh. E quindi più che negli Stati Uniti, nell'America Latina. E sostanzialmente ci siamo accorti che un po' rispecchiava quello che, come noi gestivamo le nostre influenze, comunque afrobeat, afro jazz in generale. Comunque basti pensare che la nostra prima cover, se così si può chiamare, dell'interpretazione è stata Africa di Coltrane. Ah. E quindi, diciamo, partendo da un banale ma non troppo gusto, diciamo, sonoro della parola, fino ad arrivare a una scelta comunque di intersezione di significati tra quello che stavamo facendo poi nella pratica e cosa significava la parola. Tra l'altro, curiosità, la scelta è venuta fuori da un brano di Archie Shepp dal disco Fire Music, che si chiama proprio Hambone. Che tra l'altro abbiamo anche utilizzato sui nostri social, quindi è bello andarlo a scovare. Abbiamo scelto di dare il nome all'album diciamo della band, perché ci siamo resi conto che era forzato cercare di trovare un concept narrativo. Uh-huh. Più che altro abbiamo voluto cercare un concept più che altro, appunto, performativo, ecco, legato a come noi gestiamo sia la composizione che l'improvvisazione, che sono parti fondamentali. E quindi, essendo anche brani scritti in periodi molto lontani tra loro, proprio è stata una raccolta di quello che abbiamo fatto, non aveva proprio senso cercare un titolo che desse un significato, appunto, narrativo a tutto ciò, ma più che altro quello che noi siamo, perché ciò che possiamo sicuramente dire è che questi 4 anni che abbiamo impiegato nella lavorazione del disco ci sono più che altro serviti a capire chi siamo noi, piuttosto che a cercare un argomento di cui parlare, ecco.
E nel vostro sound convivono vari generi musicali, c'è, cioè, jazz, world music, rock, noise e musica elettronica. Quali sono state le principali influenze che vi hanno ispirato in fase di scrittura?
Allora, diciamo, potrebbe suonare quasi presuntuoso dire una cosa del genere, però probabilmente nessuno in particolare, nel senso che bene o male, sicuramente ognuno di noi viene da un percorso di ascolti, diciamo, che effettivamente hanno messo insieme, diciamo, tanti riferimenti. Diciamo, io e Gilberto veniamo dal rock principalmente, Vittorio più dal funk. Dopo tutti e tre, ripeto, ci siamo ritrovati a studiare jazz, quindi sostanzialmente quello che è certo è che avevamo in testa un grande calderone di sonorità in testa, e non vedevamo l'ora di diciamo giocare a mescolarle nella maniera più spontanea possibile. Dopodiché sicuramente noi siamo molto attenti e seguiamo un po' quella che è la scena del jazz contemporaneo, quindi ti potrei fare il nome di Shabaka Hutchins, Alabaster de Plume, uh-huh, Nels Klein, insomma, ce ne sarebbero tanti, Blake Mills, diciamo, cerchiamo di essere molto, di seguire molto, diciamo, tutto quello che succede nella scena contemporanea, non solo del jazz ma anche del rock e del pop, banalmente. Però sì, questo è, cioè, nel senso, non abbiamo avuto effettivamente delle reference chiare, ma abbiamo lavorato molto sull'interpretare nella maniera più personale e spontanea possibile tutto quello che abbiamo fatto e tutto il materiale che avevamo raccolto.
E io direi di andarci a sentire Biko, tratto proprio dall'album Hambone, e tra l'altro sta andando anche il video, poi dopo ne parliamo, insomma.
D'accordo.
Allora andiamoli a conoscere, gli Hambone. Questi sono appunto gli Hambone con Biko. Mm-hmm. Questa è la musica degli Embon con Vico, veramente un bel pezzo, complimenti ragazzi.
Grazie mille, grazie.
Stavamo parlando a microfoni spenti, visto che sta andando il video, volevo parlare della sua realizzazione e soprattutto di questo fantastico posto dove avete registrato il disco, perché è veramente bello.
Allora sì, diciamo è uno studio che abbiamo la fortuna di averlo vicino, molto vicino, sono un paio d'ore di macchina vicino Lecce, a Guagnano precisamente. C'è questo studio che si chiama Sud-Est Studio, gestito e fondato da Stefano Manca, una persona diciamo di una disponibilità e di una gentilezza diciamo fuori dal comune. È uno studio che diciamo penso sono sicurissimo nel dire che è parte integrante del sound poi finale del disco che abbiamo avuto. Diciamo che fondamentale siamo stati seguiti in tutto e per tutto dal nostro fonico, che Michele Valente, che ha seguito sia le registrazioni sia il mixing del disco. L'abbiamo registrato in presa diretta tutti insieme, facendo una, diciamo, quello che ci è piaciuto molto fare e soprattutto è stata la scelta delle take, in quanto la scelta è stata più che altro legata alla take col migliore interplay piuttosto che quella con la migliore improvvisazione o il miglior assolo. Quindi anche se c'erano alcune imprecisioni, alcuni errori, comunque abbiamo scelto la take dove c'era l'interazione migliore tra tutti noi. E questo ci ha permesso soprattutto lo studio di farlo, nel senso che comunque eravamo molto a nostro agio lo spazio, il sound all'interno, gli strumenti che lui ti mette a disposizione, i microfoni, veramente tutto quanto, e poi chiaramente anche diciamo l'ambiente di amici che noi diciamo che ci ha accompagnato anche nelle
missioni. La crew, quindi.
Esatto,
sì, la crew. Sì, eravamo una grande ciurma.
Invece, com'è cambiato il vostro modo di suonare e comporre in questi 4 anni di lavoro? Vi sentite evoluti anche come singoli musicisti?
Beh, sicuramente sì. Diciamo, ovviamente, come dire, questi pezzi che sono nel disco, effettivamente, prima di essere, di arrivare allo stato attuale, cioè quello che appunto si sente nel disco, hanno subito varie metamorfosi, in alcuni casi anche molto pesanti, diciamo. perché effettivamente, diciamo, ci abbiamo messo un po' proprio a maturare e a prendere le scelte che, diciamo, ci sembravano più appropriate a livello semplicemente di gusto, non per altro. Però sì, ci abbiamo messo un po' perché probabilmente questo gruppo nasce anche un po' con una sfida per quanto riguarda proprio la formazione, cioè noi abbiamo scelto di costituirci in tre e c'è già questa particolarità che non abbiamo il basso noi nel gruppo.
Infatti.
E quindi questa cosa qui ci ha messo sempre già di fronte un po' a una sfida sia a livello esecutivo, ma che noi abbiamo voluto poi prendere soprattutto sul piano della scrittura e dell'arrangiamento, cioè sul prendere delle scelte che facessero girare i pezzi nonostante questa mancanza, cioè di un suono che alla fine noi in tutta la musica che ascoltiamo di solito siamo abituati a sentire, no? Per cui ci abbiamo messo un po' proprio a trovare sempre l'escamotage, tra virgolette, per sopperire a questa mancanza che poi è voluta e che è stato assolutamente uno stimolo per noi a livello di scrittura, ripeto. Quindi sì, sicuramente c'è stato un percorso, diciamo, che è durato appunto 4 anni, che ci ha visti di volta in volta riflettere, prendere determinate scelte per poi magari abbandonarle e prenderne altre. È stato un lungo viaggio.
Invece, come descrivete l'alchimia tra voi tre? Cosa rende unico il vostro modo di dialogare musicalmente?
Allora, sicuramente può essere riassunto tutto qua in realtà, senza fare, diciamo, tanti voli pindarici. Sicuramente la cosa più importante che ci siamo sempre detti è che non volevamo gestire l'interplay in maniera standard, che significa, venendo dal jazz e avendolo studiato, comunque arriviamo con un background che vede diciamo, l'improvvisatore leader guidare appunto anche l'accompagnamento e tutto ciò che circonda appunto l'improvvisatore leader. Invece cerchiamo il più possibile di non far diventare effettivamente un leader nell'improvvisazione, ma fare sempre un'improvvisazione tendenzialmente collettiva, sicuramente gestendo vari fattori, ognuno il suo, improvvisando diciamo, ognuno con le proprie linee, i propri schemi mentali, però senza che ci sia uno strumento singolo che improvvisa gli altri che accompagnano tendenzialmente, ma tutti che improvvisano insieme con magari qualcuno che è quello che dà più input degli altri.
Okay.
Ma non guida, diciamo, non capeggia niente tendenzialmente. Quindi si può riassumere tutto così.
Invece, per quanto riguarda i live, avete calcato diversi palchi importanti, da Urticanti al Bari Jazz Festival. Qual è stato il live più significativo per voi finora?
Beh, allora, noi sicuramente ci portiamo particolarmente nel cuore l'esperienza che abbiamo fatto esattamente un anno fa, quasi, cioè quindi l'estate scorsa, al Secolare Festival, in cui abbiamo avuto l'occasione di aprire il concerto, di suonare prima di Paolo Angeli e poi di Alabaster de Plume. Quindi è stata una serata veramente
memorabile
per noi, perché abbiamo avuto veramente l'occasione di suonare prima di due artisti che ci ispirano veramente tantissimo, senza poi parlare di proprio tutto il festival nel modo in cui è organizzato. Tra l'altro si ripeterà la prossima edizione proprio in questo weekend, a partire da giovedì c'è la prossima edizione del Secolare, sempre con una scelta di artisti molto interessante. Però sì, sicuramente quella è stata la data in cui ci siamo sentiti più, come dire, fortunati a partecipare. Poi sicuramente ce ne sono state tante altre che, diciamo, non necessariamente come dire, derivano dal aver suonato su un grande palco. Sicuramente un'altra da menzionare è il release party che abbiamo fatto un mese fa al MAT Laboratorio Urbano, che è anche un po' un posto, un altro posto, il posto dove il disco è stato poi mixato e prodotto, tra l'altro, perché all'interno del MAT c'è uno studio e lì abbiamo avuto l'occasione di mixarlo sempre con Michele Valente. E niente, queste sono un po' sicuramente le date, diciamo, più significative per noi.
E ora, sempre dall'album Ambon degli Ambon, ci andiamo a sentire The Ancient Plan.
Yes.
Ed è fantastica come si conclude The Ascent Plan, che sembra di stare dentro un acquario.
È bellissimo, grazie.
È bellissimo.
E questo pezzo, per esempio, ha suonato anche Danilo De Candia, che è stato un'altra delle persone che è venuta con noi in studio e che, diciamo, collabora con noi comunque a stretto giro, e noi collaboriamo con lui perché anche lui è un progetto, e niente, ci tenevamo a menzionarlo. Sì.
Invece volevo chiedervi cosa rappresenta per voi a livello personale questo album e qual è il brano che sentite più vicino?
È difficile rispondere a questa domanda.
Che dire?
È un po' come dire vuoi più bene al papà o alla mamma, insomma.
Esatto.
Allora, c'è da dire che tanto il ragionamento parte dal fatto che il nostro metodo compositivo è, diciamo, sicuramente ben delineato, almeno fino a questo momento. Poi niente, diciamo, ci obbliga a rimanere così. Però abbiamo sempre fatto finora che ognuno portava un'idea scritta, quindi ognuno portava una melodia e degli accordi. Infatti anche quando abbiamo pubblicato lo spoiler della tracklist abbiamo messo la foto degli spartiti che abbiamo scritto poi per i brani, e poi li abbiamo sviluppati insieme. Quindi sicuramente c'è un legame personale di ognuno di noi per i brani che ha scritto, però diciamo che posso dire, mi prendo questa licenza, va così, che uno dei brani dove abbiamo raggiunto, secondo me, diciamo, sempre ritornando all'Interplay, che è quello che ci per noi è più importante di tutto, uno dei brani dove abbiamo raggiunto l'Interplay migliore è Frame Dance, perché tra l'altro proprio per come è stata stampata nel disco è una roba che è venuta improvvisando. Nel senso, suonandola lì.
Infatti, non
c'era praticamente zero di preparato a livello, diciamo, di improvvisazione centrale.
E anche a farla apposta è il terzo brano che ho scelto dell'album.
Alla grande.
Quindi sicuramente quello è il punto di maggiore Interplay, diciamo, di migliore Interplay che secondo me abbiamo raggiunto, e quindi almeno da parte mia c'è un legame molto forte. E poi vabbè, ci sono altri brani che hanno tante altre caratteristiche qui, perché ci sono storie dietro, è difficile veramente, nel senso, il lavoro,
certo,
la ricerca del suono, tutte le storie che stanno dietro, anche i minimi dettagli su cui si è lavorato, perché poi è chiaro che uno, diciamo, un po' è difficile magari spiegare veramente tutto nei minimi dettagli. Però ogni singolo punto dove si è lavorato ha creato poi un legame affettivo indissolubile, secondo me.
Invece, i vostri progetti futuri, state già lavorando a nuovi brani o siete concentrati sulla promozione del disco?
Allora, adesso sicuramente è un momento in cui siamo molto concentrati sulla promozione del disco, che essendo uscito da pochissimo, diciamo, ci teniamo tantissimo a spingerlo in giro e, diciamo, fare in modo che più gente possibile lo possa ascoltare, ma soprattutto di riuscire a suonare tanto dal vivo, perché comunque, certo, per il genere che facciamo è davvero fondamentale, senza quella parte lì per noi non avrebbe quasi senso, diciamo, il percorso che stiamo facendo. Ad esempio, adesso come prossimi appuntamenti c'è una data vicino Brindisi a metà agosto, e dopodiché un'altra cosa che faremo è parteciperemo alle selezioni del Jazz Me a settembre, che è un festival che si fa a Milano, e diciamo questa è un'altra news abbastanza calda.
Vedi,
diciamo, tra le cose che stiamo facendo è nulla. Quindi sì, diciamo, sicuramente la promozione è in questo momento al primo posto, però allo stesso tempo non ci stiamo fermando dal punto di vista creativo, stiamo ragionando tanto su quali risvolti ci potrebbero essere tra un futuro non troppo remoto, diciamo.
E invece, prima di fare l'ultima domanda, dove possono trovarvi sui social i nostri ascoltatori?
Allora, sicuramente su Instagram, dove siamo tendenzialmente più attivi, abbiamo anche una pagina Facebook dove però tendiamo semplicemente a ricondividere le cose. Poi vabbè, il disco è su tutte le piattaforme, diciamo, di streaming, e su Bandcamp ci stiamo lavorando, però sicuramente Spotify, diciamo, Apple Music, Tidal, insomma, le conosciamo bene. E niente, quindi principale canale Instagram sicuramente. E chiaramente sì, il nostro canale YouTube, dove c'è il videoclip, e il canale YouTube di Cicala Records, che è la nostra etichetta che non abbiamo nominato, ma fa bene nominarla, perché hanno creduto in noi, e comunque abbiamo legato molto anche con loro, essendo comunque nostri compaesani, diciamo, di territorio. Diciamo. E sulla loro pagina YouTube c'è il disco full album intero con diciamo i capitoli per ogni brano, quindi se c'è qualcuno che non utilizza Spotify può ascoltarlo anche da YouTube cercando Embon full album, e c'è tutto lì.
Invece quest'ultima leggera, così: se Embon fosse un piatto della cucina pugliese, quale sarebbe e perché?
Ammazza. Vabbè, io darei una risposta a testa, così ci divertiamo.
Dai, sono carico.
Allora, per me gli spaghetti all'assassino.
Per me la parmigiana.
Per me il calzone molfettese, visto che io sono in Molfetta, e il calzone con merluzzo fritto
buono,
cipolla lunga, come detta cipolla lunga, e broccoli, detti anche cime qui da noi, ed è un calzone, è sostanzialmente una focaccia farcita.
Fantastico, esatto. Fantastico. E visto che mi avete fatto neanche fame, che non ho ancora cenato, quindi
anche noi abbiamo un certo languorino.
Allora, io vi ringrazio, ragazzi, è stato un piacere parlare con gli Embon, è stato un piacere.
Grazie,
parlare
a
con
te,
Vittorio, Gilberto,
è stato molto bello,
e Luca
aver partecipato.
Però prima di salutare a voi e voi salutate gli ascoltatori, per salutarli direi che Frame Dance me la presentate voi.
Va bene, allora Frame Dance è la traccia numero 6 del disco. È un brano. Ah, questo lo dobbiamo dire. Esatto, in una recensione.
Chi riesce a trovare
qualcuno? Qualcuno ha scritto che si sente della bossa nuova in questo brano.
Chi riesce a trovare la bossa nuova vince il calzone volsettese.
Fantastico.
Grazie ancora.
Grazie a voi, ragazzi. Ci sentiamo poi domani per l'intervista, per il link all'intervista.
D'accordo.
Mando tutto a Luca. Buona serata.
Va bene.
Ciao.
Ciao, buona serata a te. Ciao.
Ciao. Embon, Frame Dance.
Ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
See this clock? Ain't no stopping it. I ain't bothered, let's get it poppin'. talk, talk about messy hands on Hennessy and got to better tripping on me. Drunk people talking about me.
E questa è Messy Hands dall'album dei Public Enemy, Black Sky Over the Project Apartment 2025, che è stato rilasciato a sorpresa. Presenta 12 tracce questo album ed è disponibile su una base Pay What Want per un tempo limitato. E siamo quasi ai saluti, direi anzi che siamo ai saluti. Vi ricordo l'appuntamento dopo di me con Miro Barsa e la replica di Cats and Jammer, che potete ascoltare tutti i lunedì dalle 20 alle 22, subito dopo Eleonora Tagliafico e la sua trasmissione, fantastica trasmissione che vi porta in giro per il mondo, che si chiama Rock Trotter per l'appunto. E invece un saluto anche agli ascoltatori del sabato che stanno ascoltando la replica di Melting Pot. Un saluto a chi sta ascoltando Melting Pot, che va in onda dopo Alessandro Sgritta e Eugenio Stefanizzi con Drive-In Saturday, che va in onda dalle 16 alle 19, poi dalle 19 alle 20:30 arriva la replica del sottoscritto. Quindi un saluto a chi sta ascoltando la replica. Invece domani mattina l'inizio di trasmissioni inizieranno alle 10 con Chameleon insieme a Domenico Mitsu, e poi tutta la scaletta di Radio Città Aperta.it. E dopo Miro Barsa la serata del mercoledì notte di Radio Città Aperta è affidata alle sapienti mani del nostro direttore artistico Gianluca Polverari, che saluto e che programma appunto la musica della notte. Vi saluto con l'ultimo brano, che non può essere di musica elettronica, finiamo sempre col botto qui a Melting Pot, e sono andato a prendere questo P che è uscito a giugno, si chiama Breathe, da parte di Tony Ba, un artista francese che ha pubblicato questo P per l'etichetta Void Records. A mercoledì prossimo, e mi raccomando, state sempre su Città Aperta.it. Ciao!